Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 17, paragrafo 2. Reminiscenze, i ricordi delle anime e l'origine delle religioni. Dopo aver fatto tappa come d'abitudine a Betania da Lazzaro, il gruppo punterà su Gerico per passare infine al di là del Giordano nella regione chiamata Perea e da lì risalire lungo il corso del Giordano verso la Decapoli e la Galilea. Ne parla l'Evangelista Luca dal Vangelo secondo Luca capitolo 8 versi da 1 a 3. In seguito se ne andava egli di città in città e di villaggio in villaggio, predicando e annunziando la buona novella del regno di Dio, mentre i dodici erano con lui, come pure alcune donne che erano state liberate da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta la Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, procuratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Come dice Luca in questo brano, il gruppo apostolico in quella circostanza era molto numeroso e comprendeva anche delle donne. Giovanna di Cusa, di cui abbiamo già parlato, era una di queste. Poi vi era anche una Maria, detta la Maddalena, perché, come ho già avuto occasione di accennare, viveva in una residenza nella bella cittadina di Magdala, sul lago di Tiberiade. Luca dice che Giovanna era la moglie di Cusa, ma si guarda bene dal dire che Maria Maddalena, liberata da ben 7 demoni, era la sorella di Lazzaro. Luca, che come abbiamo accennato scrisse il suo Vangelo 15-20 anni dopo i fatti, che quindi erano ancora freschi nella memoria collettiva, non ha forse qui avuto il coraggio, probabilmente per non dare scandalo o non ferire la sensibilità di Lazzaro o per difendere l'onorabilità del migliore amico e protettore di Gesù e degli apostoli, di precisare la sua reale identità, cosa che invece farà Giovanni nel suo Vangelo, ma 50 anni dopo. Il gruppo delle discepole era numeroso perché le varie donne, che poi ritroveremo anche sul Calvario, erano venute a Gerusalemme per partecipare alla festa dei tabernacoli, in autunno alla fine dei raccolti, e per stare un poco insieme a Gesù. C'era anche la Madonna. Alcune di loro, convertite o guarite da malattie, come si vede bene nell'opera della nostra mistica, erano anche prodighe di sostegni economici nei confronti del gruppo apostolico, che di suo era povero in canna. Non che mancassero le offerte dei miracolati o della gente del popolo, ma Gesù le utilizzava in gran parte per sovvenire i poveri che incontrava, mentre per il proprio sostentamento e per quello degli apostoli diceva sempre che ci avrebbe pensato la provvidenza. Nel gruppo erano stati nel frattempo accolti anche 2 personaggi molto particolari, Giovanni di Endor e Sintica. Il primo era un ex maestro di scuola ed anche ex galeotto in fuga, che si era convertito dopo aver incontrato Gesù. La seconda era una giovane schiava greca. I due daranno in seguito vita ad alcune delle più belle, intense e toccanti pagine dell'opera. Giovanni di Endor nel gruppo si era dedicato alla formazione scolastica del piccolo Marziam, il giovinetto che era stato adottato da Pietro poiché egli e sua moglie Porfirea non avevano potuto avere figli. Sintica era una greca accolta, dai lineamenti belli e raffinati, che era fuggita dalla casa di un nobile romano che era al seguito del proconsole. Era stata accolta e mimetizzata con abiti ebraici fra le donne del gruppo. Il contatto con Gesù e con la dottrina della buona novella l'avevano scombussolata perché aveva scardinato le antiche certezze pagane, ma poi l'aveva affascinata. Il Sinedrio aveva però informazioni ovunque, anche fra i discepoli di Gesù, per non dire con l'apostolo Giuda che, pur senza essere ancora un traditore, ogni volta che il gruppo apostolico tornava a Gerusalemme, riprendeva a bazzicare i suoi vecchi amici che frequentavano il tempio, senza saper poi tenere bene a freno la lingua. La conoscenza da parte delle autorità del tempio della presenza nel gruppo apostolico di un galeotto e di una schiava fuggitiva poteva metterli in pericolo. Gesù decide allora di portarsi dietro i due per metterli poi in salvo, unendoli entrambi in una missione nella lontana Antiochia, in Siria, dove essi ripareranno ospiti in una bella proprietà agricola di Lazzaro. Per ritornare però, dopo questa parentesi, al nostro gruppo apostolico in cammino, gli apostoli, lasciata Gerico e giunti al di là del Giordano, incontrano ad un certo punto una carovaniera numerosa e bene armata, che trasporta mercanzie. La guida, un mercante, un cavaliere armato fino ai denti, di nome Alessandro Misace, che trasporta merci nei suoi vari empori sparsi nelle province più lontane, e che accetta la richiesta del gruppo apostolico di potersi a lui aggregare per ragioni di sicurezza. Costui, Misace, era di antica origine ebraica, ma non aveva più la fede degli antenati. Questi si erano sparsi nei territori dell'oltre Eufrate qualche secolo prima, probabilmente al tempo della deportazione degli ebrei a Babilonia, ma i loro discendenti, di generazione in generazione, e a contatto con popoli e costumi pagani, si erano religiosamente imbastarditi ed ora, dall'ebraismo originario, avevano solo qualche lontano ricordo, come Misace. È a questo proposito che Sintica, la greca, pone a Gesù, nel corso di una sosta notturna, dei quesiti sui ricordi delle anime. Lo spunto viene offerto da una conversazione fra apostoli e discepoli, che ha per oggetto il mercante. È sera tarda, una parte dei presenti dorme, gli altri, tutti riuniti in uno stanzone, chiacchierano. Sintica sta attraversando una piccola crisi di dubbi spirituali. Lei è già approdata sulla sponda del cristianesimo, ma le sono rimasti degli affetti sulla sponda pagana di partenza. Ella comprende che Gesù, con la sua dottrina, le fornisce tutte le risposte giuste, ma non sa darsi pace all'idea che la religione pagana degli dèi sia tutta un inganno. E soprattutto non sa spiegarsi come, fra i popoli pagani, si rilevino dei racconti mitici che hanno tuttavia una qualche rassomiglianza con le verità insegnate dall'Antico Testamento. È tutto errore, dunque, nelle religioni degli dèi? Oppure, a causa di questa assonanza di racconti, non vi è anche in queste religioni pagane la verità? Sintica vorrebbe esserne convinta razionalmente, e non solo per fede, perché poi vorrebbe poter convincere a sua volta razionalmente i pagani, con i quali lei verrà in futuro in contatto e che fede all'inizio non hanno. Mi piace Sintica, indipendentemente dalla bellezza, perché lei è soprattutto una razionalista. Insomma, un tipino come me, anche se al femminile. Lei non è curiosa, ma vuol capire per poter poi spiegare. Sintica trova, ad esempio, nei miti pagani di Prometeo e di Deucalione delle assonanze con i racconti, per certi versi, analoghi dell'Antico Testamento, come ad esempio quello della caduta di Lucifero, l'infusione del soffio della vita umana nell'uomo creato dal fango, il diluvio universale di Noè. Da allora, si domanda Sintica, sono trascorsi millenni, ma i miti pagani, pur stravolti, derivavano forse dalle verità originarie dell'Antico Testamento? Attenzione, questa è una domanda ancora attuale oggi a livello di speculazione scientifica e antropologica. Nella mitologia greca, Prometeo era uno dei titani. Insieme a suo fratello Epimeteo, ha il compito di creare gli esseri umani e gli animali, conferendo loro le doti necessarie per sopravvivere. Epimeteo procede di conseguenza, concedendo agli animali il dono del coraggio e della forza, insieme a piume, pellicce ed altri indumenti protettivi. Quando viene il momento di creare un essere superiore a tutte le altre creature viventi, Epimeteo scopre di non avere più nulla da donargli. È costretto a chiedere aiuto al fratello e Prometeo lo sostituisce nel compito della creazione. Per rendere gli uomini superiori agli animali, Prometeo li plasma più nobilmente e li abitua a camminare eretti. Poi sale in cielo e accende una torcia infuocata, il dono del fuoco che egli elargisce all'umanità, considerato più prezioso di tutti i doni ricevuti dagli animali. Deucalione era figlio di Prometeo e re di Ftia in Tessaglia. All'epoca in cui il dio Giove, considerando la razza umana troppo afflitta da vizi, decide di distruggerla con un diluvio. Avvertito da Prometeo della sciagura imminente, il figlio Deucalione costruisce un'imbarcazione con cui raggiunge la vetta del monte Parnaso, mentre per 9 giorni e 9 notti Giove manda sulla terra torrenti di pioggia. Solo Deucalione e la sua sposa Pirra si salvano, perché erano gli unici giusti rimasti. Terminato il diluvio, l'oracolo di Delfi ordina loro di coprirsi la testa e gettare dietro le spalle le ossa della madre. Comprendendo che l'oracolo alludeva alle pietre, ossa, della madre terra, i due obbediscono e vedono nascere uomini dalle pietre scagliate da Deucalione, donne dalle pietre scagliate da Pirra. Dai loro figli nacquero poi i discendenti di varie altre nazioni. Difficile non riscontrare forti analogie di questo racconto con i fatti narrati nella Genesi dell'Antico Testamento, in particolare con il racconto della creazione dell'uomo dal fango, cioè dalla terra, da parte di Dio, del diluvio universale, dell'arca di Noè, unico giusto, il quale, sopravvissuto al diluvio con la moglie e con i 3 figli e nuore, dette origine ad un nuovo ciclo di riproduzione della razza umana. Si tratta di analogie che hanno fatto gridare di esultanza molti razionalisti contestatori della Genesi e dell'idea che l'uomo sia stato creato da Dio. Essi sono ben lieti, come già abbiamo in precedenza avuto occasione di accennare, di poter sostenere che la Genesi non è altro che uno dei tanti miti di quell'epoca, anzi, un mito ricalcato su miti precedenti. Un mito redatto in una forma diversa, per cui la Genesi deve essere rigettata in blocco, insieme a quel concetto stravagante del peccato originale che rende coerente l'idea di un Dio Verbo, Gesù Cristo, che si incarna per redimerci e insegnarci la verità e la via per riaprirci le porte del cielo. Al giorno d'oggi, e così ribadiamo il concetto, molti evoluzionisti, antropologi, paleontologi, geologi e astrofisici preferiscono credere che l'universo si sia creato da sé e che la vita si sia pure autogenerata e quindi evoluta sempre da sé, in un periodo del tutto ipotetico di miliardi e miliardi di anni. Essi negano il racconto della creazione dell'uomo contenuto nella Genesi, sperando di scovare prima o poi reperti di uomini scimmia, come sperarono a suo tempo potesse essere stato il cosiddetto uomo di Neanderthal, che forniscano la prova mai finora trovata, cioè il cosiddetto anello mancante della catena evolutiva, per dimostrare che l'uomo non è stato creato da Dio all'improvviso e dal nulla, ma che è solo il discendente evoluto di una scimmia. E come loro la pensano anche tanti teologi modernisti o progressisti d'avanguardia, alla Renan, alla Loisy e alla Bultmann, per intenderci, che considerano pure essi l'Antico Testamento una raccolta di miti. Mitico secondo tutti costoro, il racconto dell'angelo ribelle Lucifero, cacciato all'inferno per aver osato sfidare Dio. Mitico e infantile il racconto dell'uomo creato da Dio col fango, che nella Genesi rappresenta invece allegoricamente i minerali di cui sono costituiti sia la terra che il corpo umano, infondendogli dentro il suo soffio di vita, che sempre allegoricamente simboleggia l'infusione da parte di Dio dell'anima spirituale. Mitico ancora il racconto del peccato originale, con quella storia a parer loro risibile della punizione di Adamo ed Eva perché l'innocuo frutto mangiato, senza immaginare che il divieto dato ai primi due di cogliere il frutto aveva per Dio un valore simbolico di prova per saggiare la loro volontà di ubbidienza e quindi il loro amore e riconoscenza verso il loro creatore che li aveva fatti re della terra. Mitico e infantile pure il racconto di quell'improbabile serpente che parlò ad Eva, senza sapere che il serpente era allegoria di Satana, simbolo cioè di un nemico che, come un serpente, striscia e si nasconde per poi cogliere di sorpresa ed uccidere spiritualmente l'uomo. Mitica, infine, la storia della Torre di Babele, con quella incomprensione del linguaggio che portò successivamente alla dispersione del popolo originario con differenziazione delle varie lingue. Ma ora il Gesù Valtortiano fornisce una spiegazione che modifica profondamente, in senso spirituale, l'ottica con la quale guardare a questi racconti. Questa di Gesù è una spiegazione che va a completare, aggiungendo una tessera di mosaico, anche un altro discorso che nell'opera valtortiana egli aveva fatto in merito all'origine delle religioni. Gesù aveva spiegato che la fede è uno stato necessario dell'uomo, perché le religioni scaturiscono dalla necessità di Dio, che emerge dal profondo dell'anima dell'uomo. Anima spirituale che, nell'attimo creativo, per un istante ha visto la verità, prima di incarnarsi, rimanendo smemorizzata nell'embrione umano dove Dio la manda affinché essa faccia le sue esperienze, quale spirito, in una carne umana e compia la sua missione in terra in previsione della sua destinazione definitiva in cielo. L'anima smemorizzata a livello conscio conserva però il ricordo di Dio a livello inconscio, per cui tutti gli uomini di tutte le razze ricercano in qualche modo Dio, del quale a livello conscio si fanno però una loro idea, anche in base alle loro tradizioni e cultura, costruendosi delle religioni più o meno vicine alla verità. Gesù fa capire a Sintica e dagli altri apostoli e discepoli che lo ascoltano che i miti somiglianti dei vari popoli non sono tanto la conseguenza di una copiatura o influenza di culture fra un popolo e l'altro, influenza che in qualche caso o in parte può anche esserci stata, quanto soprattutto del fatto che le anime di quegli antichissimi uomini pagani che hanno dato vita alle loro religioni si erano ricordate di qualcosa di vero confusamente. Le anime di questi antichi antenati si sono ricordate solo confusamente di quei fatti remoti, perché ormai esse non facevano più parte, distaccate come erano dal ceppo originario della religione giusta, religione rivelata da Dio, della religione rivelata per eccellenza, e quindi non erano più illuminate da Dio se non attraverso quei barlumi di verità vista nell'attimo creativo, barlumi che emergevano a sprazzi dal loro subconscio. A chi nutrisse dubbi, aggiungo io, sulla possibilità che dal proprio subconscio possano affiorare ricordi che sono stati dimenticati dall'io cosciente, basti leggere qualche testo scientifico di psicanalisi o di psicologia dell'inconscio. Sono ben noti quei casi di repertorio in cui viene realizzata sul soggetto una regressione ipnotica che lo porta poi a far emergere fatti e sensazioni, non solo dell'età natale, ma addirittura prenatale, nel seno della madre. Siamo giunti a questo punto alle soglie dell'inverno e si avvicina finalmente il momento del rientro dei membri del gruppo apostolico in seno alle rispettive famiglie. Gesù rientra anch'egli a Nazareth per un meritato riposo da trascorrere in casa insieme alla sua mamma. Riprenderemo la narrazione con l'inizio del terzo anno.